A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Che mondo sarà il mondo del dopo pandemia? L'interrogativo riguarda tutti i paesi, da un lato all'altro del pianeta. La convinzione diffusa è che il nuovo modello di sviluppo non potrà che riproporre un ruolo rafforzato dello Stato, il che sembra spazzare via d'un colpo gli approcci neoliberisti che hanno dominato la scena negli ultimi decenni. Ma lo stesso modello di globalizzazione, peraltro già messo alla prova duramente nel corso della crisi finanziaria del 2008-2009. Una tesi di un certo interesse ci viene proposta ora dal libro di Salvatore Sant'Angelo, Geopandemia, decifrare e rappresentare il caos, edito da Castelvecchi. Salvatore Sant'Angelo è giornalista e docente universitario, esperto di politica internazionale e di storia del Novecento. Buonasera e benvenuto.
Eccoci, buonasera e grazie per l'invito.
Allora, ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio del libro che è tratto dal capitolo dedicato al cosiddetto patriottismo economico e alla nuova politica industriale nella prospettiva del dopo Covid-19 e poi ne parliamo insieme.
Ci muoviamo in un territorio inesplorato, ma tutti abbiamo la percezione più o meno chiara che il Covid-19 è il cigno nero che metterà all'angolo quella che Ulrich Beck ha definito la società del rischio. Oltre alla convenzione diffusa che all'emergenza sanitaria, nei prossimi mesi si unirà una recessione globale e una nuova definizione dei rapporti di forza a livello mondiale. La sfida geopandemica farà sì che nell'era della post-globalizzazione la conflittualità non si manifesterà solo nella vecchia dimensione spaziale e istituzionale, ma anche attraverso una verticalizzazione delle contrapposizioni all'interno di ogni singola realtà statuale. Tutto ciò segnerà un netto spartiacque tra il prima e il dopo. Quindi, insieme a strumenti di politica monetaria non convenzionali, di entità mai vista prima, forse neanche al tempo del New Deal, la maggior parte degli analisti sembrano convinti, e la Germania lo dimostra, che usciremo dalla crisi solo grazie a un nuovo modello di economia sociale di mercato, dove il mondo del lavoro sia saldamente ancorato al sistema sociale. Il tutto condito da un nuovo protagonismo dello Stato.
Dunque, Salvatore Sant'Agata, si prospetta un ritorno a una centralità dell'intervento statale nell'economia, ma come si concilia tutto ciò con il ruolo che continuerà ad avere il mercato?
Ma il Covid ci sta sfidando anche da questo punto di vista. Lo stesso Financial Times, uno dei più autorevoli alfieri della visione neoliberista, proprio nelle drammatiche settimane del marzo dello scorso anno, quando esplose appunto la pandemia, registrava per la prima volta una riflessione in questo senso, cioè che lo Stato, gli Stati, non avrebbero dovuto più considerare gli investimenti pubblici nel campo dei servizi o in generale appunto nella sfera di loro competenza come elementi da segnare nella tabella del debito, ma come dei nuovi investimenti. E anche tutto il tema che è investito dal Piano Nazionale di Resilienza e Rinascita, o più in generale del Recovery europeo, va in questa direzione. Bisognerà riuscire a declinare un nuovo punto di equilibrio tra la dimensione pubblica e quella del privato, tenendo presente che il pubblico non è un meccanismo asettico, è fatto di uomini, di procedure, di storie, di classi dirigenti, e forse questo è uno dei punti più dolenti del nostro paese, cioè avere una classe dirigente all'altezza di queste sfide, tenendo presente che tra l'altro il settore pubblico è un settore estremamente parcellizzato, andiamo dalle maestre fino agli alti magistrati, quindi il fil rouge che lega tutta questa dimensione è fondamentalmente il fatto che sono uomini e donne al servizio della nazione e quindi del bene comune.
Ecco, ma in che senso si parla nel libro di patriottismo economico?
Ma si parla di patriottismo economico riprendendo in realtà una vecchia polemica che aveva visto contrapposto Giulio Tremonti a Tommaso Padoa-Schioppa, quando a ridosso della crisi economica del 2008 in qualche modo si discuteva di questi temi, quanto protagonista dovesse essere lo Stato, il tema dei campioni nazionali, un bilancio complessivo della stagione delle privatizzazioni, e appunto il Corriere della Sera, parliamo di un dibattito di lungo periodo, di lungo respiro, diede una certa attenzione a tutto questo. Oggi ritorna centrale perché ci rendiamo conto che alcune economie, non pensiamo soltanto alla Cina, ma anche agli stessi Stati Uniti, dove il rapporto tra il complesso militare industriale e la Silicon Valley, pensiamo alla Corea del Sud, Taiwan, Singapore, vivono questo connubio, e quindi quei settori che vanno dalla difesa alla sanità, che prevedono appunto una forza e una presenza e una pervasività dello Stato, sono quelli su cui si sostanzia un patriottismo economico che fondamentalmente è uno dei modi per implementare il cosiddetto concetto di interesse nazionale anche nella sfera economica.
Ecco, ora veniamo allo scenario globale, dominato appunto dalla geopandemia, come nel titolo del libro. Con l'avvento di Joe Biden torna in auge il multilateralismo, ma con quali prospettive? E l'Unione Europea che ruolo può giocare tra i giganti americano e cinese?
Ma innanzitutto vorrei dire che riconoscere e fotografare una dinamica geopandemica, quindi in qualche modo geopolitica legata al Covid, non significa necessariamente arrendersi ad una logica conflittuale che insita ogni volta che si aggiunge il suffisso geo ad un altro termine. In questo senso, ad esempio, alla logica della geopolitica dei vaccini preferisco la logica della diplomazia dei vaccini, c'è un'ampia storia da questo punto di vista. L'Unione Europea può essere centrale in questo scenario, oggi certamente sta balbettando, ci sono stati degli errori sulla campagna vaccinale, che tra l'altro non dimentichiamo non è esattamente uno dei campi su cui l'Europa doveva svolgere il proprio ruolo, ma l'istituzione comunitaria ha cercato di mettere tutti i 27 paesi in condizione di poter avere al minor costo possibile il vaccino per far fronte all'emergenza sanitaria e quindi riuscire a trovare un punto di equilibrio da tutte le diverse istanze. La presidenza Biden ha al suo interno alcuni elementi di continuità e discontinuità con le presidenze che lo hanno preceduto. Infatti è interessante notare come ad esempio tra Obama e Trump nell'individuazione della Cina come nemico principale, non dimentichiamo che è stato proprio Obama ad individuare con la strategia Pivot to Asia un cambio di paradigma strategico, oggi invece con Biden e proprio in questi giorni c'è stato il rilascio del nuovo documento strategico statunitense che per la prima volta in 20 anni rimette al centro di queste riflessioni proprio l'Europa e l'Europa in rapporto con la Russia. Quindi secondo me, dopo queste schermaglie iniziali che per inerzia ancora hanno visto contrapposto Stati Uniti e Cina, il vero punto di frizione tornerà ad essere l'Europa e lo scontro con la Russia di Putin. Lo abbiamo visto anche in alcuni toni oggettivamente sopra le righe, come la definizione di Putin come killer, ma l'attenzione per quanto riguarda il vaccino Sputnik, il tema di Nord Stream 2 e la sua implementazione di questa grande opera strategica e energetica che sostanza quella che in un mio libro precedente chiamavo Gerussia, quindi il rapporto privilegiato tra Russia e Germania. Il tema vero è sta tutto nella capacità dell'Europa di definire una propria sovranità sostanziale, come rilanciata anche nella famosa intervista di Macron nel Grande Continente, e la capacità di fungere da baricentro per tutte queste spinte che il contesto geopandemico e la crisi del Covid rischiano di acuire, portando su un piano di aperta conflittualità.
Qui c'è un tema importante che riguarda il ruolo della Germania, appunto, già oggetto del precedente libro Gerussia, ma la Germania all'interno del rinnovato, si spera, dopo la pandemia, processo e rafforzato processo di integrazione europea, che ruolo può svolgere rispetto ad esempio alla Russia?
Ma il tema vero sarà la capacità di riuscire a guidare la Russia post-Putin, perché la leadership, l'attuale leadership russa è una leadership comunque che ha un orizzonte temporale limitato e al di fuori di un inasprimento della sua vocazione autoritaria. E, fondamentalmente oggi l'Occidente riflette su due ambiti che possono essere applicati anche per l'evoluzione del sistema politico cinese. La transizione avverrà con un inasprimento della logica sanzionatoria, del contenimento, oppure accompagnando questi due paesi così importanti comunque per la sicurezza globale, per l'economia globale, in un'integrazione del sistema. Gli Stati Uniti, al di là delle presidenze con le sfumature che abbiamo precedentemente sottolineato, sembrano ritenere che lo strumento del contenimento delle sanzioni possa essere più utile per giungere a un cambiamento di regime. Ad oggi questo non sembra fattibile, anzi c'è la logica che sotto questo tipo di pressione, sia a Mosca che a Pechino, ci possa essere un ulteriore inasprimento della traiettoria autoritaria o totalitaria. Invece la Germania, con la diplomazia della Merkel a cerchi concentrici, quindi prima l'Europa, poi il continente eurasiatico e poi l'orizzonte più ampio della globalizzazione, ritiene che la capacità di dialogo sia con la Russia che con la Cina possa favorire il processo di trasformazione. Ma come sappiamo l'orizzonte politico della Merkel anch'esso sta arrivando a scadenza, in Germania ci sarà un'importante tornata elettorale proprio a settembre, ma a differenza della Russia di Putin, la Germania merkeliana e post-merkeliana sembra saldamente ancorata su questa traiettoria. Quindi forse il grande lascito, la grande eredità della cancelliera sta nell'aver trasformato un percorso politico individuale in un meccanismo sistemico fondamentale per implementare le dinamiche europee, multilaterali e governare appunto questa difficile fase di transizione che è di fronte a noi.
Bene, allora grazie a Salvatore Sant'Angelo per essere stato con noi e averci parlato del suo libro Geopandemia, decifrare e rappresentare il caos. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
Grazie.